Le ultime parole. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle sette parole di Cristo sulla croce. Introduzione.
Con questa trasmissione iniziamo insieme un'avventura. Questa avventura sarà centrata sulle sette parole di Gesù sulla croce. Questa è una antica devozione che parte nel XII secolo, coeva con l'inizio dell'avventura di San Francesco e di tutto il francescanesimo, e che è una contemplazione del Signore crocifisso. È un modo per poter accogliere queste imprescindibili parole che il Signore ci ha consegnato prima di morire. Come nasce la nostra avventura e come nasce anche un pochino il successo spirituale di questa proposta, di questa devozione? Appunto, si dipana nei secoli la devozione a queste sette parole attraverso la diffusione del francescanesimo. E arriva fino alla devozione moderna, che ha le sue pieghe, le sue forme, le sue sensibilità peculiari, oggi forse obsolete sotto certi punti di vista, ma trova la sua massima espressione in un evento che poi diventa anche un evento artistico. Infatti restano celeberrime le sette parole di Cristo sulla croce di Franz Joseph Haydn. Nella introduzione della trasmissione abbiamo ascoltato il primo brano dell'introduzione proprio di tutta la composizione di Haydn. Ascoltiamo dalle sue stesse parole, perché sono molto impressionanti, la descrizione di quella che fu l'avventura della composizione di questa musica. Lui lo racconta un po' di anni dopo, e racconta di questa commissione assunta nel 1785. Circa 15 anni fa fui invitato a scrivere musica strumentale sopra le ultime sette parole del nostro Salvatore in croce. L'incarico veniva dal vescovo della città di Cadice, nella cui cattedrale ogni anno era tradizione di eseguire un nuovo oratorio durante la Quaresima, secondo modalità altamente suggestive, ma che comportavano importanti soggezioni per il compositore. Pareti, finestre e colonne della chiesa erano ricoperte di tendaggi neri e solo un grande lucerniere pendente dal centro della volta rompeva la solenne oscurità. A mezzogiorno le porte venivano chiuse e la cerimonia cominciava. Dopo una breve liturgia il vescovo saliva al pulpito, pronunciava la prima parola o frase ed una propria riflessione su di essa. Quindi andava a prosternarsi davanti all'altare per circa 10 minuti, durante i quali si eseguiva la musica. Allo stesso modo il vescovo pronunciava poi la seconda parola, una seconda omelia, e la musica seguiva la conclusione del suo discorso per 7 volte. La mia composizione era soggetta a queste condizioni e non era facile scrivere 7 movimenti lenti di circa 10 minuti ciascuno, senza stancare gli ascoltatori. Trovai pressoché impossibile rispettare i limiti di tempo richiesti. Ecco, questo è l'inizio della descrizione di Haydn nella pubblicazione dello Spartito. E questa cosa qua ci fa capire un pochino che avventura noi andiamo a fare, un'avventura impressionante. La tradizione poi devozionale ha sottolineato in varie forme questa esecuzione. Questi brani sono meravigliosi, ma soprattutto queste parole sono impressionanti. Ecco, noi faremo questo viaggio. Noi cominceremo in questa trasmissione col introdurre l'argomento, introdurre la sfida, introdurre la tematica, e poi una per una vedremo le sette parole e anche qua e là ascolteremo di passaggio un po' della musica meravigliosa di Franz Joseph Haydn. quale sarà l'ordine che seguiremo nell'ascolto di queste sette parole, nella meditazione di queste sette parole. Ecco, l'ordine è un po' difficile da scegliere arbitrariamente. Perché? Perché c'è il problema dei quattro Vangeli che raccontano da quattro prospettive lievemente diverse la stessa passione, lo stesso evento, la stessa gloriosa narrazione del dolore di Cristo, della sua morte. Ecco, queste prospettive sono grosso modo orientate su due fronti. C'è il Vangelo di Marco, che è il più antico, che genera l'ordine della narrazione di Luca e di Matteo. E c'è il Vangelo di Giovanni, che segue una linea che viene dal testimone oculare, che è il discepolo amato, che è l'evangelista Giovanni, e che racconta altri particolari. Per cui abbiamo qualche problema a capire l'esatta cronologia e la successione delle frasi, ma la tradizione spirituale ha trovato una linea chiara e quindi sceglie queste sette parole partendo da due testi di Luca, andando a un testo di Giovanni, passando per un testo di Matteo, e poi abbiamo altri due testi di Giovanni e l'ultimo di Luca. L'ordine è quello del cammino che porterà Gesù a consegnare tutto nelle mani del Padre. Ecco, noi ascolteremo questo ordine secondo quella che appunto è stata la tradizione che si è imposta nei secoli ed è la contemplazione di un evento, è una contemplazione che non è tendente allo spettacolare, all'impressionante, al sanguinoso, anche se parla di un evento di morte terribile, terrificante. Proprio ascoltando le musiche di Haydn, noi capiamo che la chiave era una chiave calma, serena. Infatti, alcune delle musiche sono particolarmente pacifiche. Noi non andiamo a uno spettacolarismo aggressivo, no. Noi siamo di fronte alla morte del nostro Salvatore. Ciò che è il preludio alla sua gloriosa resurrezione. Già questa morte è piena della sua vita compiuta, è piena dell'esito della vita umana, che è la piena comunione con il Padre. È però lo sguardo verso la morte di un condannato, un uomo che è stato giudicato malfattore e viene condannato a morte. Come si poneva questa realtà? Dobbiamo un po' intendere la chiave di questa sfida, perché dobbiamo intendere che cosa sono queste parole nel loro contesto oggettivo. Siamo di fronte a un atto che era quello della crocifissione, che aveva una sua materialità impressionante, che dà orrore nei suoi particolari, e che però era uno spettacolo. Questo è il grande problema. Noi possiamo avere una ripulsa verso questo pensiero, il fatto che si pensasse a fare della morte di un uomo uno spettacolo, della tortura orribile di un uomo uno spettacolo. Ma rendiamoci conto che, per esempio, nella città di Roma il monumento più famoso, il Colosseo, era il luogo dove lo spettacolo era fondamentalmente la morte. Se noi pensiamo a quanti ragazzi oggi si affascinano degli spettacoli horror, delle realtà di sangue, tutta questa serie di film, letture, fumetti, serie televisive, tutte centrate sul sangue, dove lo spettacolo è sempre l'aggressività, che se uno vivesse anche una parte, un millesimo di quei dolori che vengono mostrati a questi film, resterebbe bloccato per non so quanto tempo nella sua vita. Cioè, tutte cose assurde, senza senso, ma perché ci affascinano? Perché vanno tanto per la maggiore? Perché la cronaca nera è quella sempre che vende di più? Perché i fatti di sangue sono quelli che attirano più l'attenzione delle persone? Beh, ci sarebbero tanti meccanismi da spiegare, ma fondamentalmente c'è il sadismo nel cuore dell'uomo. Quando Gesù viene crocifisso, dopo essere stato flagellato in una maniera orribile, dopo una notte di torture, e viene crocifisso con dei chiodi nelle ossa, con un corpo tenuto per i chiodi nelle ossa e viene torturato e muore molto velocemente rispetto alla media dei crocifissi. Ecco, lui è manifestazione del risultato della parte più oscura del nostro cuore. Guardando Cristo, noi dobbiamo anche guardare il nostro sadismo, riconoscerlo nel nostro cuore. C'è nel nostro cuore una violenza che su Cristo si è scatenata. Ecco, e noi contempliamo la sua risposta al nostro sadismo, la sua risposta al male che è nel nostro cuore, con cui dobbiamo saper fare i conti, con cui lui sa aiutarci a fare i conti per trasformarli in esperienza della sua misericordia. Che parole ascolteremo? Quali parole mediteremo? Noi ascolteremo le parole di un morente. Cosa sono le parole di un morente? Potremo mai dimenticare le ultime parole che ci ha detto qualcuno a cui volevamo bene? Potremo mai dimenticare gli ultimi istanti passati con qualcuno che abbiamo perso? Potremo mai dimenticare gli ultimi momenti in cui il Signore era in mezzo a noi e pensare quanto era tragico ciò che viveva? Può un cristiano togliere dal suo cuore le ultime parole che il Signore ha detto prima di entrare nel nulla, prima di andare nel vuoto della morte, dell'azzeramento, prima di compiere fino in fondo la sua incarnazione, prima di assumere fino in fondo il nostro destino? Ecco, queste parole sono importanti, hanno il significato di un testamento, di una consegna, di un lascito. In queste parole si compie qualcosa che la scrittura dice nei testi dei libri sapienziali, è detto: la gloria di un uomo si vede nella sua morte. È vero, molto spesso la morte di un uomo illumina tutta la sua vita, e se ci pensiamo la passione di nostro Signore è il momento centrale di tutta la sua avventura, anche se non dobbiamo mai dimenticare in nessun istante che è solamente una parte di una realtà che per intero è la resurrezione. Questa è la porta della resurrezione. Questi testi che noi ascolteremo, queste parole che la Chiesa ci ha consegnato, sono le vie per arrivare alla resurrezione e le vie per ricevere una contemplazione appunto della sua passione. Allora, che momento sta vivendo il Signore? Abbiamo già detto che sta vivendo la tortura della croce. Ecco, il testo di Matteo, che non viene citato nelle sette parole, è un testo che ci può aiutare a capire qualcosa di queste parole. Nel capitolo 27, al versetto 33 e 34, Matteo scrive: «Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere». Perché? Che cos'è questa bevanda? Che cos'è questa offerta che lui riceve e perché la rifiuta? Allora, senza scadere nel dolorismo, dobbiamo considerare, come abbiamo già detto, che il Signore Gesù viene da una tortura feroce, che è quella della flagellazione. Viene da altre percosse che ha subito e ha portato il patibolo sulle spalle. Ha portato il legno orizzontale, perché con tutta probabilità nel luogo dell'esecuzione c'erano già pronti i legni verticali per i tre condannati a morte di quel giorno, e ha subito di tutto. E questo uomo sta andando alla tortura definitiva. La tortura della croce era una tortura molto lunga, come abbiamo già detto. Era stato ottenuto dalle donne di Gerusalemme un doppio permesso. Il primo era quello di coprire la nudità degli uomini crocifissi con un perizoma, perché la religione ebraica non permette l'accesso alla nudità. Ha un grande senso del pudore e della nobiltà dell'uomo, e quindi i crocifissi non venivano completamente denudati, ma potevano tenere un perizoma sulle parti intime. E poi veniva data, probabilmente non solo in Israele, ma anche in altri posti, una bevanda. Perché? Perché la tortura era molto lunga. Il torturato veniva messo contro se stesso, come ogni tortura deve saper fare, fra il dolore del peso del suo corpo attaccato alle sue proprie ossa e il fatto di dover respirare, perché a pensare di essere appesi per le braccia dopo poco si cala in un atteggiamento fisico che schiaccia i polmoni, la parte davanti, il torace, e allora per poter respirare doveva far forza su una delle braccia o su tutte e due per tirare su i polmoni e poter prendere un respiro. E questa tortura durava moltissimo, per questo davano questa bevanda. Che cos'era questa bevanda? Era vino mescolato con fiele, dice questo testo del versetto 34 del capitolo 27 di Matteo. Altri codici daranno aceto mescolato con fiele. Quello che noi riportiamo è che era una strana bevanda. Era una bevanda inebriante che intontiva il condannato, lo rendeva inconsapevole di quello che gli stava succedendo. Era così un modo perché lui non si rendesse fino in fondo conto di quel dolore che stava vivendo. Era un lenimento del dolore, era un palliativo, era una forma per non soffrire, era una maniera che si operava e per pietà che qualcuno aveva verso questo povero disgraziato appeso ad una croce, ma anche per far durare più a lungo lo spettacolo, perché il dolore fosse meno esasperante per il condannato. Infatti normalmente le crocifissioni duravano vari giorni. Ripetiamo, era uno spettacolo la morte, ma lo è anche oggi in tutta la cultura horror, per cui non ci dobbiamo sorprendere purtroppo di questa assurdità. Ecco, Gesù assaggia questa bevanda e la rifiuta. È interessante, cioè la assaggia, cioè cerca di capire cos'è. Ne sorbisce appena appena il sapore e quando capisce di cosa si tratta la rifiuta, non la vuole. Perché? Il Signore Gesù non ha voluto perdere la consapevolezza. Dobbiamo pensare quanto è attuale questo discorso e con tutto il rispetto per il dolore e l'esasperazione e senza alcun giudizio verso nessuno, dobbiamo dire che il Signore Gesù non ha voluto alleviare una virgola del suo dolore. Non per dolorismo, non per una forma di eroismo sterile o senza altro sfondo che una affermazione della propria forza, no. Il Signore Gesù voleva vivere la croce, non voleva subire la croce. Voleva essere consapevole. Dobbiamo pensare se Gesù avesse sorbito quella bevanda. Questa cosa qui ci aiuta un po' a capire tutta la nostra avventura. Se avesse sorbito quella bevanda, lui non avrebbe detto cose come «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Oggi sarai con me nel paradiso. Donna, ecco tuo figlio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ho sete. Tutto è compiuto. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Ecco, queste sono le sette parole, le abbiamo dette velocemente per anche essere coinvolti in queste parole. Ecco, il Signore Gesù ha voluto dire queste parole, ha voluto essere consapevole. Voi pensate di togliere dal Vangelo queste parole? Non sarebbe completo, ci mancherebbe molto senza queste parole. E dopo esserci serviti del Vangelo di Matteo nel capitolo 27, serviamoci di un altro versetto. Quello era il testo in cui vediamo come Gesù arriva alla croce, rifiutando il narcotico. Ora vediamo come tutto questo si può capire dalla contemplazione che l'Evangelista Giovanni dà dopo che ha raccontato della morte di Gesù. Lui emette una dichiarazione forte che esce dal racconto e dà la chiave per capire tutto. Quando arriva il soldato che con una lancia gli colpì il fianco e subito ne esce sangue d'acqua, Giovanni continua dicendo: «Chi ha visto ne dà testimonianza. E la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso». E un altro passo della scrittura dice ancora: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». Ecco, qui non abbiamo il tempo di spiegare come questo è un centro essenziale per capire tutto il Vangelo di Giovanni, ma questa ultima frase è qui che c'è il termine, ma in questa ultima frase c'è il termine del racconto della passione. «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». Ecco, è proprio questo quello che stiamo facendo. Noi stiamo lanciandoci in un'avventura che è quella della contemplazione del Signore, volgere lo sguardo a colui che abbiamo trafitto, volgere lo sguardo a colui che ha risposto al male dell'uomo con l'amore, guardare lui, sollevare lo sguardo da noi stessi. Ecco, invito gli ascoltatori a vivere questa avventura secondo quella prospettiva, che è la prospettiva spirituale essenziale per noi cristiani: smettere di essere piegati su noi stessi e volgere lo sguardo a Lui e al Suo amore, smettere di essere concentrati sulle nostre soluzioni e ricevere da Lui la luce per capire la nostra vita. Terminiamo questa trasmissione con l'ascolto di un pezzo, di una parte della introduzione, un adagio maestoso di Franz Joseph Haydn a tutta l'avventura. Ascoltiamo come questa musica è solenne e serena e nello stesso tempo profonda. Non ha spettacolarità, vuole toccare il cuore. È una musica meravigliosa che è ottima per capire, porsi, disporsi a questa contemplazione.
Le ultime parole. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle sette parole di Cristo sulla croce. Introduzione. Realizzazione di Monia Parente.